Sabato 10 ottobre 1981, presso casa di Emma.
Versetto 30. Ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei venuto da Dio.
Direi che loro vanno avanti allo stesso modo di prima, cioè credono di aver capito. Non hai bisogno di essere interrogato, sai tutto. Quello lo credono per fede, perché come si fa a dire a uno tu sai tutto, anche se è Cristo. Bisogna credergli, insomma. E poi dicono, non hai bisogno di essere interrogato, ma non è lui che ha bisogno di essere interrogato, lui vuole essere interrogato, ma siamo noi che abbiamo bisogno di interrogarlo.
Loro infatti non lo interrogavano.
È proprio il rovescio. Stanno proprio rovesciando tutta la faccenda, insomma, perché proprio perché se è vero che sa tutto, è proprio a lui che dobbiamo rivolgerci per sapere qualcosa del tutto.
Certo, tu non hai bisogno che ti interroghi.
Quindi
lui no, non ha bisogno, certamente siamo noi che abbiamo bisogno di interrogare. Infatti lui dice, ecco, io me ne vado e voi siete stati presi dalla tristezza e nessuno mi chiede, mi interroga, dove vai? E lui è venuto per essere interrogato, per offrirsi. Infatti lui dice, chi ha sete venga a me e beva. Cosa vuol dire chi ha sete venga a me e beva? E cioè mi interroghi.
Io credo che
quel bere, e vorrei dire interrogare.
Io credo che attingere. Nessun maestro, quando spiega qualcosa, sia contento di un'adesione così totalitaria degli allievi. Abbiamo capito, crediamo, e devono dimostrare di aver capito. Non basta, almeno io so che se spiego qualcosa a qualcuno, poi cerco di informarmi se realmente ha capito.
Vuole essere interrogato.
A parte l'essere interrogato, faccio io magari qualche domanda per vedere se ha capito, insomma. Magari lo metto ancora di più nei pasticci, ma è una cosa proprio, è un vendere il cervello all'ammasso quello. Non credo che Dio voglia una fede del genere. Dio ha delle cose che ce le mette davanti e noi dobbiamo fare l'atto di fede, ma poi deve esserci una cosa logica in questa fede, perché se no ci conta le balle che vuole e noi crediamo. No, dobbiamo essere convinti, perché vediamo tutta nel punto di partenza divino che ci supera, poi però vediamo tutta una conseguenzialità logica che ci convince. È questo che vorrei dire.
Proprio a questo proposito volevo chiedere, che differenza c'è fra fede, no? E tutto il discorso che abbiamo fatto fino adesso, che dobbiamo capire l'intenzione, che se capiamo l'intenzione, cioè in che momento c'è la fede?
Prima. Quando si desidera capire.
Ecco, e poi c'è la certezza, non c'è più la fede.
No, certo. La fede tende a portarci alla perdita della fede.
Sì, ho capito. Cioè è come se la professoressa di matematica che ti dice, facendo questo tu riesci a ottenere un determinato risultato.
Certo.
Tu hai fede nella
quello
professoressa,
che ti dice, lo fai, constati. Allora hai la sicurezza in te stesso.
Non hai bisogno della fede.
Ecco.
Quindi la fede è proprio quello che ti deve sostenere per arrivare alla certezza. Ma quando hai la certezza, la fede se n'è andata. Infatti fede e speranza tendono, ovvero, ad annullarsi man mano che ci conducono al regno di Dio. Rimarrà l'amore, rimarrà la contemplazione, rimarrà la certezza, la visione, quindi. Comunque, vero, la fede è proprio quell'elemento su cui noi facciamo leva per arrivare alla meta.
Ecco, però fino a Pentecoste, cioè, capiremo qualcosa, però dovrà di nuovo scattare la fede dopo. Capiremo di nuovo un pezzo, però dovrà di nuovo scattare la fede.
No, perché... ma a Pentecoste noi abbiamo già un elemento di certezza in noi, perché troviamo una presenza.
Ecco, la presenza. Fino a Pentecoste,
certo.
Poi a Pentecoste...
Sì, però man mano che uno approfondisce, segue quindi la fede, non è che uno dica... Fino alla Pentecoste non avrò nessun elemento. Abbiamo, ovvero, tanti doni di conferma man mano che approfondiamo, cioè ogni piccolo passo che ne facciamo d'approfondimento, ovvero secondo la fede, ecco, si ottiene, direi, una conferma da parte di Dio. È chiaro? Cioè, noi possiamo essere in superficie, però non mi interessa credere. Vivo per quello che, capisce, per i valori che vedo con i miei occhi, per quello che constato, quello che tocco, eccetera, capisce? Ecco, seguo il mondo. Ecco, allora qui non approfondisco niente. Mi lascio guidare da quelli che sono i miei sentimenti, da quello che, sono i miei, da quello che è il pensiero di me stesso, dal pensiero della mia gloria, delle mie ambizioni, tutto quanto. Allora qui non c'è la fede, perché non c'è il problema di Dio. Ecco, c'è soltanto il problema del mio io, dove c'è il nostro io al centro, Dio però non ha niente da fare. Capisci? Cioè, Dio opera ancora nel nostro male per dirci stai sbagliando tutto, per convincere, però ovviamente siamo fuori dalla fede. Capito? Quando invece incomincia la fede, e la fede incomincia da Dio, la fede viene da Dio, no? La fede inizia da Dio, noi incominciamo ad essere sensibili, ecco, al problema di Dio, all'argomento di Dio. Allora questa sensibilità, questo interesse per Dio, incomincia a renderci attenti. Ecco, ma che cosa vuol significare questo? Che cosa vuol dire questo? Che senso ha questo? Ecco, quindi incomincia a farci desiderare di approfondire, a scavare nelle parole di Dio, nei segni di Dio, nelle opere di Dio, ci fa scavare. Man mano che scaviamo, ecco, noi abbiamo già delle conferme, cioè acquisiamo una certa sapienza. Ogni piccolo passo, Dio subito lo ricompensa. Non è che dice, quando arriverai io ti lascio, mi spiego, a digiuno al buio fino a Pentecoste. No, lui spezza il pane. E se tu scavi, man mano che scavi, ti nutri. Lui ti nutre, capito? E quindi ti conferma. E comincia a capire certe cose. Ah, ho capito, guarda questo valore qui, è più importante di quell'altro. E poco per volta ci sono delle conferme successive. Fino, è vero, allora naturalmente quanto più uno è confermato, tanto più naturalmente cresce l'interesse, cresce l'amore, eccetera, si potenzia l'anima fino ad arrivare con quella carica che è necessaria per giungere al giorno di Pentecoste. Però come dico, vero, c'è una conferma, ogni passo che, o anche un bicchiere, un semplice bicchiere d'acqua, dato in nome di Dio, verrà la sua ricompensa, capito, da parte di Dio. Quindi c'è una conferma, Dio conferma la creatura. Come non sogna, ogni nostro atto è egoistico, però una volta fatto, dopo ci delude, anche lì abbiamo sempre la lezione di Dio, perché Dio dialoga con ognuno di noi, e quindi, mentre conferma ogni azione fatta secondo il suo spirito, secondo la fede, così anche, ecco, ci fa toccare con mano gli errori che noi facciamo tutte le volte che noi ci lasciamo guidare dal pensiero del nostro io, della nostra ambizione, del nostro egoismo, del nostro orgoglio.
Quindi se noi vivessimo sempre nel pensiero di Dio e ci chiedessero tu rivivresti la tua vita come l'hai vissuta?
Ma nemmeno per sogno.
Non dovremmo mai.
Ma nemmeno per sogno.
No, ma nemmeno per sogno. Le stesse cose. Invece no. Se tu
no,
vivessi sempre tutte le cose.
Ma per carità, no. Sì.
Pensavo a quanto questo atteggiamento dei discepoli c'è proprio anche per me.
Certo.
Cioè io...
Il Signore ci presenta queste scene mica perché noi abbiamo giudicato i discepoli, né? Perché noi abbiamo, noi dobbiamo osservare noi stessi, dobbiamo prendere le lezioni di noi, noi faremo un errore grosso. Se diciamo, ma guarda quei discepoli che non capivano niente.
Cioè io mi accorgo di essere proprio tanto sentimentale nelle cose, no? Cioè non
Sentito
so...
Marco.
Ad esempio, non so, leggo la parola, o... o qualcosa e comincio a dire magari Dio è tutto, quello e quell'altro, poi magari cioè il Signore mi dà proprio la giornata in cui devo dimostrargli, no, che
certo,
per me
certo,
e io non, cioè non so,
sempre così Dio ci manda un raggio di luce e poi ci manda la prova affinché noi abbiamo a fare quel raggio di luce. Dio ci manda una grazia, se ci dà un tempo di silenzio, di raccoglimento in cui ci fa provare una gioia, ci fa provare una certezza, dobbiamo aspettarci dopo la prova in cui dobbiamo affermare quello, quella grazia che lui ha, perché questo è l'esercizio. Quindi nel silenzio ci fa scoprire magari la legge e poi dopo ci mette il foglio bianco, adesso fai l'esercizio, vediamo se hai capito. Quindi Dio ci mette la prova per dare a noi la possibilità di possedere quella luce che ci ha fatto arrivare, altrimenti la luce se ne va. Se noi messi alla prova, ecco, non testimoniamo lo spirito, capito? Vero? E la luce la perdiamo, resta solo più un ricordo, non diventa più vita. Quindi Dio manda a noi un raggio di luce, il tavolo, no? Uno squarcio di luce, e poi ci mette alla prova affinché noi abbiamo a fare quella luce, a testimoniarla, a viverla, quindi a confermare lo spirito, non a seguire il mondo o a seguire quello che dicono gli altri. Se noi facciamo la luce, allora la luce diventa posseduta dall'anima, diventa vita per l'anima. In caso diverso, adesso resta un ricordo, ma non è, perde l'efficacia.
Sì, perché
qui dobbiamo stare attenti, che tutte le grazie che il Signore ci manda, dobbiamo aspettarci il giorno dopo o il momento dopo, eccetera, la prova, che è l'esercizio per vedere se effettivamente, mica che Dio abbia bisogno di vedere se noi abbiamo capito, Dio lo sa perfettamente se noi abbiamo capito, mi spiego. Siamo noi che abbiamo bisogno di fare la cosa per poterla trattenere, per poterla possedere.
O sbagliarla per poter capire di non essere.
Va bene, di non aver capito.
Sì, perché se uno forse credesse veramente, no, che Dio è tutto, cioè capovolge tutte le cose che uno vive. Io mi sono accorta che, ad esempio, la scuola che il Signore mi ha donato, un giorno di questi mi ha tolto la pace, no? Cioè proprio, forse perché davo troppa importanza a questa.
Certo.
Così sono diventata un po', mi dire, schiava, no? Anche nello studio,
certo. Tutte le lezioni attraverso cui il Signore ci fa maturare i valori essenziali. Piero?
Sì, come diceva la mia volte, a me succede questo, faccio l'errore di dividere un pochettino la mia giornata, cioè magari quando in quel mezz'ora, quell'ora di silenzio, ecco, e magari si riesce a stare con Dio, si riesce a stare in silenzio, poi si esce
un altro reparto.
Lì è quella prova,
certo.
Lì, immediatamente dopo, cioè, secondo me, a volte, mi accorgo che è molto più importante il dialogo fuori da quello che
fuori, certamente, certo.
Mentre sono in mezzo alla gente, lì, il dialogare in tutto, è lì, per l'uomo della strada,
si capisce.
Cioè, più di quell'ora, perché
è difficile restare nella verità, restare, è lì, perché noi continuamente scappiamo.
E le prove sono lì,
certo.
Prima hai chiesto sincerità, mi hai chiesto cosa di adesso.
Certo.
Sì, qui insomma sono due ore che parli e non il pensiero
dove è andato.
Una volta, la continuità, non mi dico.
Sì, perché il problema grande è quello di imparare a rimanere, per restare.
Cosa significa? Ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Cioè, se conosciamo che sei tutto, al massimo, cioè, noi abbiamo veramente bisogno di interrogarti per imparare.
Siamo noi, se lui sa tutto, siamo noi che abbiamo bisogno, no?
Lui è la
sorgente.
Non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Invece, cioè, lui non ha bisogno che noi.
Ma proprio lì, rivelano.
Di chiedere a lui.
Certo, proprio lì rivelano. Infatti. Lui è la sorgente, noi siamo la sete, quindi chi ha setato ha bisogno di attingere alla sorgente.
E loro invece, credendo di aver capito, non hanno più sete.
Certo. Quando uno,
sono saziati.
Quando uno ha capito non ha più bisogno di capire, soddisfatto, no? Ecco.
Ma Ida prima parlava di sentimentalismo, no? Io volevo chiedere, che differenza c'è fra sentimentalismo e tenerezza verso Dio? Io sono anche convinto, lo diceva anche spesso Don Gasparino, no? Che se noi non abbiamo tenerezza verso Dio è perché non lo conosciamo veramente, non lo amiamo veramente. Che differenza c'è?
Sì, ma la tenerezza, ma il sentimentalismo è quando noi ci lasciamo guidare solo dal sentimento. E qui
ma praticamente, non so, tante volte io mi sento il cuore che batte più forte se penso a Dio, ma non so mai se sentimentalismo o tenerezza.
Comunque, tutte
invece
le cose.
In questo caso sono sicuro che è tenerezza.
Ma c'è una differenza.
Comunque, se è sentimentalismo, quando. Portiamo subito al campo di Dio: quando non si tiene presente Dio, si tiene soltanto presente noi stessi e i nostri sentimenti. Cioè, uno si lascia guidare soltanto da quello che sente.
Nei confronti di Dio che deve amarci.
Sì, nei confronti di Dio. Comunque, sia sentimentalismo quando, appunto, uno no. Umanamente, quando si lascia guidare dalla ragione, si lascia soltanto guidare dal sentimento, dalle impressioni che riceve, per cui reagisce secondo lui. E così anche nei vari. Poi, il sentimento è mica una cosa sbagliata, sia ben chiaro, però va sempre subordinata allo spirito, come tutte le cose. Allora, se è vero, non so, il Signore ci manda una luce, e la luce naturalmente è fonte di gioia, si fa festa, e mica si può dire, quelli, i tuoi discepoli fanno festa, mentre invece quelli di Giovanni fanno penitenza, come sta facendo? Dice, ma fino a che lo sposi con loro, mica posso fare. Allora la vita diventa una recitazione. Ora c'è il tempo, a quel tempo lì io devo fare penitenza, c'è da quanto recito la penitenza, no?
Anche se sono contento di...
no! E se hai la luce con te, ma canta di gioia! Ora, questa gioia che tu provi è il sentimento, ma è il sentimento che procede da una verità, dalla verità. Ecco, Dio vero, ti ha vero, rivelato un raggio della sua luce. Ecco, e allora canti di gioia. Ecco, ho incontrato qualche cosa di lui. E quella è gioia. Sì. E se uno volesse recitare una parte diversa, allora trasforma la sua vita
in effetti, cioè, è da 2 anni no, che io sto cercando così di andare un po' a pregare. E allora, andando sempre nello stesso posto, quando entro lì dentro, che magari sento il profumo che c'è lì dentro, la luce che c'è lì dentro, i banchi che ci sono,
sì, sì, sì.
Allora quello è sentimentalismo vero,
certo,
e proprio,
certo, certo,
perché
certo.
Ti basi sulle cose.
Sì, fondamentalmente su quello siamo d'accordo, perché poi dopo è un
ritrovare. Una volta che c'era anche stata nel Medioevo contro delle immagini, sì, la stessa
sì,
cosa.
È un ritrovare noi stessi, perché sono un ritrovare noi stessi. No, no, e non dobbiamo fermarci in una stessa di guardare quello, non dobbiamo fidarci da questo. Ah, qui c'è la pace perché, no, un momento, domani magari troverai più tormento. Quindi non è questo.
Cioè, pure perché non va posso sempre... andare lì e allora non prego.
Tutto va sempre subordinato. Tutto va sempre subordinato e sempre lo spirito. E ci deve essere sempre questo direi, questo travaglio dello spirito. Per cui io dico, ma come, io sono contento là, forse Dio non è presente anche dappertutto, mi devo preoccupare di trovare Dio dappertutto. Ecco, non mi devo accontentare soltanto di trovare Dio là. E Dio si fa trovare là, ero come una caparra, mi spiego, per darmi l'incentivo a desiderarlo, di trovarlo dappertutto. Ma non devo ignorare che lui è presente dappertutto. Ecco, non devo fare dei combattimenti stagni. A quel punto faccio del sentimentalismo.
Poi volevo chiedere un'altra cosa. Cioè, mi capita anche spesso, magari di riuscire a mettere un po' di silenzio, però poi di vivere magari alcuni momenti dopo questo silenzio, quando sono già in giro, concentrato, no?
Certo.
Però non è tanto positivo il fatto, dovrebbe essere una cosa spontanea, no? Invece a me viene proprio da vivere concentrato, no? Dire sì, adesso è con me, no? Capisci? È proprio concentrato.
Sì, sì, sì.
È lo sportivo, esatto.
Appunto. Invece dovrebbe essere una cosa che mi esce fuori,
certo,
così,
certo,
che
certo.
Sgorga spontaneamente, certo, non certo. Come se dovesse.
Ah, sì, certo.
È bene,
certo.
Però in cammino, quando uno è in cammino.
Sì,
è agevole, no? Quello sforzo.
Sì, ma non è sforzo.
Perché la spontaneità è una cosa che non.
Perché la spontaneità verrà pentecoste quando
che lei voglia. È positivo.
No, è positivo soprattutto anche questa autocritica, insomma, questo vero verificarsi, tra l'altro, non deve essere soltanto una situazione di tensione, cioè non bisogna strappare, non bisogna tirare la corda. E lo spirito. Cioè, è lo spirito che parla nella creatura, che sgorga, che trabocca, diciamo così, vero, città, ma non la tensione della creatura. Capisci?
La mia tensione,
sì,
non è sforzo di raccoglimento.
Esatto. Più uno, naturalmente, nel silenzio cosa succede? Che nel silenzio c'è l'approfondimento, no? C'è il raccoglimento,
c'è
l'approfondimento.
Sforzo.
Ecco, c'è anche lo sforzo, diciamo così. Ora, più uno approfondisce, direi, scende in profondità, e più questa profondità qui, vero, poi uscendo, direi, si dilaga e ci dà la possibilità di unione, perché le cose incidono meno, ma c'è quella profondità che è data non da sforzo, da tensione, ma che è data da pace, direi da capacità di capire qualcosa di più.
Ma allora lo sforzo di raccoglimento che a cui Gesù ci invita è solo per quel tempo del silenzio? Per quel tempo della preghiera, non per mantenere il raccoglimento anche dopo.
Ma vede, dopo cosa vuol dire? Quando lei ha contatto con
sì,
il mondo.
Quello che diceva Marco.
Ma
cioè,
contatto,
si fa lo sforzo
lei
per continuare lo stesso raccoglimento.
A contatto con il mondo, cioè quello sforzo che Gesù dice è quello che lei deve fare nel silenzio.
Sì, poi dopo non più.
Ma no, aspetta un momento. Nel silenzio, perché nel silenzio approfondisce.
Sì.
quella profondità lì, poi a contatto con il mondo, con il mondo, ecco, dà la capacità all'anima di assorbire, di non essere assorbita dal mondo.
Sì,
quindi, ora, quindi non è uno sforzo, capisci? E la creatura è l'anima che è capace di assorbire le cose del mondo senza essere, non vede più il tormento, diciamo, non assiste al tormento. Quanto più uno ha fatto lo sforzo in profondità.
Ecco.
Cioè il problema è quello di approfondire. Più approfondisci, non è il problema, se tu senti che devi resistere perché non hai ancora approfondito abbastanza. Quindi ritorni in silenzio, a un certo momento quel silenzio ti rende, direi, l'animo talmente superiore per cui ti accorgi che le cose non incidono, le riesci a capire, riesci a vedere lo spirito. Lo vedi lo spirito, è lo spirito che si fa vedere nelle cose. Ecco, non c'è lo sforzo.
Lo sforzo è per approfondire.
Certamente, certamente. Sforzatevi di entrare, quell'entrare è approfondire, capite? Di profondità.
Non c'è lo sforzo per conservare il raccoglimento.
Il conservare il raccoglimento è una conseguenza del raccoglimento fatto. Più uno ha raccolto sforzo, e più diventa capace di essere raccolto, di mantenersi raccolto.
Senza più
sforzo. Ma lei capisce, lei con tutto lo sforzo che lei fa per restare raccolta, se non ha raccolto, ma è tutto un gioco, capisce? È un girare a vuoto. Lei avvia la macchina ma è senza benzina, senza musicale, capisce? E non funziona. E noi facciamo lo stesso. E noi dobbiamo sempre tenere presente che noi siamo capaci di raccoglimento nella misura in cui abbiamo raccolto. Quindi c'è il tempo in cui abbiamo la possibilità di raccogliere e c'è il tempo in cui siamo raccolti, manteniamo il raccoglimento. Ora dico, il mantenersi raccolti non è sforzo di volontà, non deriva dalla volontà. Il mantenersi raccolti è una conseguenza dell'aver raccolto, di quanto abbiamo raccolto. Più noi abbiamo raccolto in Dio, tutto quello che abbiamo raccolto ci manterrà raccolti. Quindi se mi accorgo che le creature mi portano via, non devo dire, adesso mi metto a lottare contro le creature, devo resistere, eccetera, a queste creature, eccetera, quanto. No, però mettiti in silenzio, approfondisci la parola di Dio. Vero? Più tu approfondirai la parola di Dio, più quella ti libera. Cioè, è sempre il problema della zizzania e del grano buono, no? Il problema non è quello di strappare la zizzania, di andare a togliere la zizzania. No, il problema è quello di far crescere il grano buono. Cioè, lascia la zizzania, non preoccuparti della zizzania. Capite? Stai attento che corri il rischio, però, mettendoti in tensione per togliere la zizzania, di sradicare anche il grano buono, cioè di perdere interesse per Dio, di perdere l'accoglimento. E quindi allora preoccupati che il grano buono cresca, fa crescere il grano buono. Il grano buono, però, è la parola di Dio che deve crescere in noi fino a portarti alla conoscenza. Preoccupati di questo deve crescere. Lascia stare il resto, non preoccuparti anche del male che porti addosso, non importa. Ho detto molte volte, se la prostituta, se Maria di Maddala avesse aspettato a liberarsi dei suoi mali per avvicinarsi al Signore, non si sarebbe mai avvicinata. Quindi è il Signore che libera, lui è il medico. Quindi avvicinati a lui con tutti i tuoi mali addosso, non preoccuparti di niente, lui ti libererà. Quindi l'importante però è cercare lui. Ecco, mentre invece più delle volte entriamo in tensione proprio perché vogliamo liberarci di quello, vogliamo resistere quell'altro, vogliamo eccetera quante. No, non è così. Il problema dell'unione con Dio è un problema di conoscenza. Più conosci Dio e più vero, otterrai l'unione con Dio.
Sì, ma anche il mio problema di adesso è quello che né voglio liberarmi dallo sport, né voglio che col raccoglimento lui mi liberi da questo.
Noi non sappiamo quello che lui vuole, non mettiamoci
lei ipotizza che raccogliendoci poi lui ci liberi dalle cose del mondo, no?
Perché ci fa scoprire, allora io non mi raccolgo più.
Io penso che il dato che ti chiederà di liberarci supponiamo dallo sport.
No, perché ci fa trovare qualcosa di
tanto. Ti darà anche. Ti darà talmente tanto. Il nostro amore per lui che non ci libererà
mai da quello.
E può darsi anche che non ci libererà. No, che non ci libererà, che non ti chiede quello.
Quello non interessa. Non interessa.
Sarà in paradiso, sarà libero.
Lo so, può darsi che ci faccio morire sul campo da a 80 anni, quello lì ricordiamo.
Può darsi che in paradiso abbiano un po' di
avvenire. Non è
libero in paradiso.
Secondo te diventi schiavo adesso dello sport?
No, lui ha bisogno tutti i giorni della relazione quotidiana di tennis, del campo di tennis.
Magari lo chiama anche prima del tempo, perché dice ne abbiamo bisogno per la squadra.
Volevo, prima che sappi, approfondire il concetto di tenerezza. Io adesso dico quello che secondo me, a me sembra che sia, se mi confermo. Dunque, non so, succede a volte che magari uno in macchina e pensa a Dio. Poi improvvisamente ci sono dei momenti in cui ti viene proprio, non solo da pensare, ma da pregare intensamente, cioè in profondità. E in quel momento lì, inevitabilmente, tu provi tenerezza, cioè nel senso, io adesso, io in quel momento non mi interrogo se è il sentimento di Dio, a me piace, perché mi piace quel momento lì, dico, come bello, cioè la tenerezza, chiedo, è una cosa che mi accompagna tutto, durante tutta la giornata, per Dio. Però ci sono dei momenti in cui è più intenso, cioè voglio dire, nel momento in cui io sto pensando a Dio, sono in mano, e lui mi prende, mi dice, adesso prego con me, ora, non so, più, è perché è così, la centinaia, perché era spontaneo, proprio profondo,
si capisce.
Inteso, magari ti accorgi che arrivi Albert, non ti accorgi neanche che sei arrivato. Esatto. E l'oggi quando arrivo, scendo dalla macchina e dico, è una cosa che
fa tenerezza, ma certo,
cioè, non è il sentimento
ma certo, cosa, certo, d'accordo,
è una volta che lo provo,
d'accordo,
il bambino prova,
ma si capisce, si capisce,
ti fa un dolore,
si capisce, si capisce, cioè la tenerezza è una conseguenza di Dio, ovvero che parla con l'anima, ecco, l'anima scoprendosi conosciuta, amata, pensata come risposta prova tenerezza.
Scusa,
è una risposta a un dono di Dio.
Volevo proprio dire quello quando lui ha parlato della tenerezza. Cioè, i sentimenti sono opera di Dio, ce li troviamo dentro, anche quelli ce li hanno cacciati, non siamo mica noi che li abbiamo inventati, no? Se li riceviamo da Dio, se li teniamo uniti a Dio, penso che siano ottimi, siano una cosa buona. Il sentimento è quando è legato al nostro io, autonomo, separato da lì.
Sì, quando noi ci lasciamo dominare, guidare soltanto da quello. Cioè, facciamo le sette in base al nostro sentimento.
Allora
diventa sentimentalismo.
Niente, allora non prego.
Sentimentalismo.
Quella è una conseguenza.
Sei in conseguenza.
No, io sto dicendo perché poi provo quello. No, è una conseguenza che...
Se è una conseguenza va bene, siamo a posto. Certo, è opera di Dio.
Credo che all'inizio non ci sia molto sentimento con Dio. Sì, desideriamo conoscere. Ma poi, man mano che lo si conosce, si arriva ad amarlo anche, diciamo così, con un amore quasi umano.
No, bisogna sempre aspettarsi la lezione severa, perché Dio è uno che cammina e qui naturalmente non ci lascia seduti sulla poltrona. E quindi...
Sempre sta lezione severa.
Ma certo, ma lo sport è tutto fatto, no? È fatto, lo sport non è severità. E da, appunto, perché uno deve tribolare, no? Perché deve sempre superare. E Dio non è uno che ci supera infinitamente e quindi ci conduce sempre a un superamento.
Comunque Dio. Se uno è attento, cioè, anche la lezione severa,
a un certo momento uno si trova pensato, conosciuto anche nella tribolazione. Dice, anche nella tribolazione.
Lo sapevo già, ho provato a far così, però non so che già, già come andava a finire.
La tenerezza nasce dal sentirsi amati, anche quando uno magari nella tempesta, anche quando magari uno è attraverso una lezione severa, ma vede che c'è il pensiero dell'altro, però la presenza dell'altro, quello è tenerezza. Come dico, anche nella tribolazione, e dà la capacità di superarsi. Silvana?
Ecco, quindi come lezione personale viene da... non dimenticare la nostra povertà e il bisogno nostro di interrogare sempre via.
Sì.
No? Se mi si dire
e non fidarci troppo, non fidarci troppo né di quello che noi capiamo né del nostro credere. Perché quanto più noi siamo sicuri, tanto più dobbiamo aspettarci di cadere. Ecco, perché noi dobbiamo imparare a far conto in tutto sempre su Dio, non su noi stessi.
Però non è sbagliato questo che dicono, conosciamo che sai tutto.
Certo, lui sa tutto, e lo sbagliato sta lì, che sapendo che lui sa tutto non interroga.
Non
certo. Poi il conoscere che sa tutto non è vero, non lo conosciamo che sa tutto, quello lo conosceremo, Sì. Noi adesso crediamo che sappiamo tutto. C'è una differenza dal conoscere al credere, all'essere convinto.
Ah, invece di dire conosco che sei tutto, credo che sei tutto.
Conoscere bisogna che io abbia sperimentato.
No, loro hanno sperimentato qualcosa. E questo, per questo crediamo che sei uscito da Dio. Anche questo è giusto. Perché sì, anch'io quando ti dico credo, voglio credere, loro, perché è sbagliato.
Sì, ma è quello che hanno dentro che deve far dire quello. Non lo so.
No, lo sbagliato è soprattutto lì all'attacco. Ora no, tu parli anche, apertamente, anche quello... non usi alcuna parabola, mentre lui usa la parabola.
Ecco, però crediamo che sei uscito da Dio. Lui ha appena finito di dire,
sono venuto,
esco da Dio.
Certo.
E loro aderiscono a quello che lui dice.
Certo.
E allora dove lo sbaglio?
E devono interrogarlo.
Cioè è una fede che non interroga.
Ho detto che lo sbaglio sta nell'attacco. Ora tu parli apertamente e non usi alcuna parola.
Per credono cui, di capire.
Per cui credono di capire e credono di credere. Invece non era ancora quella la vera fede e non era ancora quella il vero capire.
La vera fede è quella che vuol capire.
La fede è fede in quanto si interessa di capire. Perché ha interesse per l'altro.
Se noi senza opere di morte.
Certo. Sì. Parliamo della tenerezza. Sentiamo.
Ma è stato bello questo intervento. Perché
certo è bello.
Ci voleva anche per Marco. Perché sempre senti sta severità che...
sono pagano, incapellato, veramente.
Sì.
Ho sempre paura che il cielo mi cada sulla terra.
Ci voleva, è stato bellissimo quel che ha detto Piero, perché penso che sia una cosa vera, che è una cosa che fa parte della vita, perché il Signore non ci vuole sempre
vedi la tenerezza che è stata fuori,
guarda, non è una cosa a parte.
Ma certo.
Il Signore ci ha fatti così, che si ha bisogno e della severità e anche di un qualcosa che anima, che ci aiuta. Fa parte della persona.
Certo.
Il Signore ci aiuta a indirizzarla bene.
Ti lascia andare di più. Sembra solo sentimento. Mm.
Allora, ti può parlare?
E dico che il Signore ci vuole veri. È tutto da conoscere.
Sì.
Ma non dire delle parole tanto così,
sì.
no, ci vuole veri.
E la verità è lui, più ci avviciniamo a lui e più diventiamo autentici, più ci allontaniamo da lui e più trasformiamo la nostra vita in recitazione. E soltanto con lui è autentico. Attenti, addirittura noi entriamo in quella famosa crisi di identità, non sappiamo nemmeno più capire chi siamo, tanto ci siamo mascherati. Lontano da lui noi ci mettiamo di maschera, di recitazione. Più ci avviciniamo a lui, più lui, essendo lui verità, rende l'anima nostra autentica e rende anche autentica la nostra vita. Ma è lui che lo fa questo mondo. Terminiamo qui? 2 minuti di silenzio.
Ho voluto dire sì, essere... Il Signore vuole l'autenticità.
Sì, certo. Marco,
ad operare di più
cuore. Siamo con Pascal. Va bene. Roberto, pensiero. Ah, niente? Niente. Piero, pensiero?
L'importanza di vivere bene, con intensità e con sincerità, il momento che lui mi dona. Non può mi tanti programmi di mercoledì.
Non preoccuparmi di dover togliere tutti i costi che raggiungiamo, ma di
fatto. No, quello è importante, no? Quello è molto importante. Allora.
Di cercare l'intenzione di dire.
Quindi di non essere sicuri, perché non si è tanto sicuri.
Ah sì, si sbaglia. Certo.
Si rompe la
fessetta.
E credere. E dargli credito, proprio dargli fiducia, perché lui ci rende intelligenti.
Cina.
Il Signore vuole bere.
La vuole Cina?
che si tratta sì. lui di spogliare tutte quelle cose che sono solo.
Non accontentarmi mai di quello che so, ma interrogare sempre il Signore, soprattutto cercare l'Eterno che c'è in ogni cosa, se non sta fuori l'Eterno. Questo che dicono gli Apostoli fa pensare a quello che Nicodemo aveva detto a Gesù: Maestro, noi sappiamo che tu sei venuto da Dio. Cioè, vediamo sempre la stessa presunzione, no?
Sabato 17 ottobre 1981, presso casa di Emma.
Sabato 2 aprile 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 30, ciclo B.
Versetto 30. Ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei venuto da Dio.
Ma qui, guardando le lezioni precedenti che si è dato a Gesù, cioè tutte le volte che si trova qualcuno davanti che dice di sapere, e lui dopo gli dice, finché non rinasci, certo. non puoi dire di sapere, no. di conoscere. Quindi, appunto, per la lezione precedente mi sembra di dire, se qui dicono ora conosciamo, vuol dire che poi invece
no. No. E anche questo che dico,
prima della morte
noi sappiamo, non è perché tu sei tutto, non ci siamo mica ancora, ma non basta perché lui sa tutto, perché noi sappiamo.
Ecco,
cioè,
ho sentito dire, ma
non
sappiamo.
Vedi che
sentite prima di molto che fa il nostro pensiero e la presenza, e l'oggetto del nostro pensiero non è tutto il posto di niente. Ed è lì che avviene questa... questo parlare apertamente del Padre, non più in parole. Insomma, allora noi, il Padre, quando adesso leggendo, dice parla del Padre, immaginate, non dobbiamo immaginarci.
No,
però abbiamo sempre il Padre, l'idea di Padre come la conosciamo, quindi sul piano di segno.
Appunto, quello non è un conosco.
Ma è per fare questo passaggio che noi dobbiamo fermarci di andare avanti, più avanti non si può andare perché...
No, ma è la parola di Gesù. Nessuno può venire al Padre se non permesso di me. Quindi è sempre su di Lui. Per cui non vado per invenzione mia, o per ragionamento mio, o per fantasia mia, o per intuizione mia. Vado ascoltando. Ascoltando Lui, Lui mi conduce a... È lui che mi conduce, se l'ascolto, e nella misura in cui l'ascolto. Per cui in un certo momento, ecco, è proprio il momento in cui fai ma è ascoltando, che non è, mi spiego, ecco, fantasticando noi.
Stando sulla parola,
è la parola che ti conduce, nella misura in cui tu la credi, la accogli, la mediti, la custodisci, l'altro, tutto questo, e
si aspetta,
ti conduce a capire, perché la luce viene dall'alto. Che fine?
Dio è, perché non ha bisogno di essere interrogato di
noi? È lui che interroga a noi? È lui che interroga a noi?
Siamo noi che dobbiamo chiedere.
È lui che interroga a noi. Noi dobbiamo chiedere la luce a lui, perché la luce ci viene da lui.
Certo.
Dobbiamo cercare di chiedere, di capire quello che lui ci fa arrivare, capito? È lui che ti interroga, è lui che ti mette in movimento, eh? Che
c'è? Tentazione che ci può essere nel racconto su delle nostre sicurezze,
sì,
può essere
sì,
quello certo. che ci dicono gli altri, certo. può essere qualsiasi situazione, e non riferire invece tutto a Dio, anche quello che ci arriva da Dio.
Anche quello che sì.
di Dio.
Bisogna imparare a pregare sempre. Quel pregare che vuol proprio dire, capito? Per sempre interrogare Dio, raccogliere la presenza di Dio, riferire tutto a Dio, di quale Dio abita dentro di te, però. E quale Dio vuole comunicarti la luce, perché Dio non ama le tenebre, e Dio dà la sua luce generosamente a tutti coloro che la chiedono, senza rimproverare nulla, e non dire ma io vuole che tu mi rimproveri, se la tu chiedi, perché è la luce che ti trasforma, è la luce che ti libera, è la luce che ti purifica, tu chiedi abbondantemente, Dio non rimprovera niente.
Quindi questa fiducia, che è l'unica conferma così ufficiale, è quella dello Spirito,
si capisce, no? Non date a nessuno il nome di maestro, perché avrebbe detto quello? È una parola di Dio, perché ha detto non date a nessuno il nome di maestro? poteva dire rivolgere ad altri, non da nessuno, perché uno solo lo sapeva. Quindi ti chiede praticamente, capisci, di rivolgere a lui. Quindi ecco la novità con cui lui ci tratta. Lui dice, senti, ricevi tutto perché il tutto è Dio che ti parla, hai capito? Però ascolta soltanto Dio, riferisci tutto a Dio, perché è Lui che ti vuole insegnare, è Lui che vuole essere tuo maestro.
Tutto uscito da Dio, ma da Dio non può uscire da Dio.
Certo. E segni di Dio. Perché tu non hai possibilità di capire, di conoscere Dio, però Dio cosa ti fa? Ti dà dei segni. Quali sono dei segni? Sono delle significazioni sue, ma a livello tuo, in modo da renderti capace di capire qualche cosa. Lui in tutto Dio non ha fatto che parlare di sé, perché lui solo è. Capito? Quindi l'albero mi significa qualcosa di Dio. Dio in tutte le sue opere non può parlarmi di altro, perché lui solo è, lui è l'essere. Capito? Noi siamo in quanto partecipiamo di quello che è.
Come fa da Dio? Come si può da Dio far uscire dei segni?
Ma i segni li fa in te. Cioè i segni li fa a livelli in cui, se tu sei un bambino che gioca a birille, hai capito? Se tu ti vuoi, vuoi comunicare qualcosa a quel bambino lì, sei a livello del birille. Perché il birille, il linguaggio del birille il bambino lo capisce, sì, un altro linguaggio non ti capisce.
Se lì c'è una torta sul tavolo, io prendo una fetta di torta.
Sì.
Comunque vedo una torta, non vedo delle patate.
È per
se da Dio esce qualcosa, esce un pezzo di Dio, non può uscire. Non capisco il segno da dove viene.
No, il segno viene da Dio, fatto là dove tu sei, cioè in quella incapacità in cui tu ti trovi. Tu non sei capace di restare con Dio. Seguimi, eh? Tu non sei capace di restare con Dio. Hai capito?
Se non capisco, dici tu, cioè io, l'uomo, se viene da Dio l'uomo,
tu vieni da Dio, non sei Dio, tu non sei Dio. Diego, tu non sei Dio. Tu sei un pensato di Dio destinato a fare una cosa sola con Dio, ma tu non sei Dio, batti più lo dello per dirti che non sei Dio.
Tu sei
destinato a, sì, certo, a nascere da Dio, a fare una cosa sola con Dio, ma per nascere da Dio tu devi essere portato alla capacità di contemplare Dio, di guardare Dio. Ora noi veniamo dal niente e siamo destinati a diventare figli di Dio. Cosa vuol dire figli di Dio? Capaci di restare in tutta la presenza di Dio. Noi attualmente pensiamo a Dio magari un secondo, e poi da subito ci accorgiamo che non siamo capaci di restare in Dio. Io posso fermarmi a guardare un prato, ad ascoltare una persona, mi dico, per diversi minuti, per un po' di tempo, ma con Dio non so come fare. Sì, mi raccolgo, ma quello che scappo da tutte le parti. Non sono capace di restare che pochi secondi, se ancora resto. Eppure Dio mi sta lavorando per portare questa mia povertà, questa mia incapacità di restare con Lui, se non qualche secondo. Dio sta lavorando su di me per condurre me a rendere capace di restare eternamente con Lui, dal secondo all'eterno. Quindi è un passaggio, capisci? Dalla nostra incapacità di restare alla capacità di restare, sempre, in tutto, in modo da vedere Lui in tutto. Lui, il suo pensiero in tutto. Altrimenti io non vedo il pensiero di Dio, vedo l'albero, non vedo il pensiero di Dio, vedo te, non vedo il pensiero di Dio, vedo te, non vedo il pensiero di Dio. E Dio mi sta lavorando per condurmi a vedere il pensiero di Dio in tutto, in modo da poter restare sempre con Lui. Capito? Ora, e noi sperimentiamo che attualmente non siamo capaci di restare con Dio. Però abbiamo il desiderio. Perché c'è questo desiderio? Questo desiderio è Lui. E la presenza di Lui in me, quindi Lui mi presenta, quindi non desidererei. Però non sento, io sono in questo conflitto. Perché siamo qui? Perché si parla di Dio, perché si parla di politica, o si parla di altro, si parla di poesie, niente, si parla di Dio. Ma perché? Chi mi fa venire? Scusate, perché io faccio venire, io non sono mai sotto la tromba. Quindi perché? Perché si parla di Dio. Ma non perché si attratti, perché c'è questa attrazione? Evidentemente perché ognuno di noi ha il suo problema, ha questo problema qui. Voi si accorge che non è capace. Sa quanti che ho portato via, mi spiego delle cose che valgono niente. Però è la vocazione. Perché senti questa nostalgia, senti questo desiderio. Capisci? Ora, questo desiderio è Dio. E c'è, quindi tu porti Dio in te. Però non sei capace di restare con colui che è in te. E allora subisci questo travaglio. questa difficoltà. E allora hai bisogno, è la malattia di tutti gli uomini. Tutti gli uomini hanno bisogno di sentire parlare di Dio, non mica bisogno di correre qui o andare là, hanno bisogno di sentire parlare di Dio. Perché sentire parlare di Dio? Ma perché sentendo parlare di Dio perlomeno si raccolgono, mi spiego, perché loro, la loro testa va sempre a vanvera, non sono capaci di stare, e se qualcuno che ti parla di Dio ti ferma un poco, capisci? Ti ferma un po' con Dio, ti dà la possibilità, aumenta in te la capacità di restare. Quindi noi partiamo da uno zero, che era quasi incapacità di restare con Dio, capisci? Fino a maturare a quel livello di capacità di restare sempre con Dio. Cioè di contemplare tutte le opere di Dio in Dio. Ora, tu capisci, Dio di per sé, se non si comunica, io non posso capirci proprio niente, eh? Hai capito? Perché, come non so, ognuno di noi, se io non parlo, capisci, il mio pensiero resta il mio pensiero, non si comunica mica. Io comunico quando parlo, quando l'altro ascolta, mi capisci? Ora, così anche la comunicazione, capisci, da parte di Dio, nessuno mica lo obbliga, capito? È lui che parla con le creature e parlando si comunica, capisci? E quindi le rende partecipi, se la creatura...
Sì, sì.
Allora, è lui che parlando forma in noi la capacità, capisci? La capacità per di restare con lui. E più lo ascoltiamo, e più siamo fatti capaci di restare con lui. Quindi è tutto un processo di maturazione. È Dio che si sta facendo. Dio, noi non siamo fatti. Noi siamo in formazione. Dio ci sta facendo. Lasciati fare. La meta è quella, giungere, vero, a fare una cosa sola con Dio, in modo da restare con Dio in tutto, da vedere il suo volto in tutto. Quella è la meta. Fin tanto che non arrivi a quella meta lì, tu sei in cammino. Hai capito? Non so se...
Hai detto, noi veniamo dal niente.
Certo. Veniamo da Dio. Noi veniamo da Dio, veniamo da Dio. Guarda un po'. Cioè, noi siamo creature di Dio, certo. Però il nostro io, però, deve nascere da Dio. Attualmente noi non sappiamo. Noi diciamo, ieri non ero. Adesso sì, ci sono. Ma io non so. Né da dove vengo, né cosa io sia, non so. Ci accorgiamo che abbiamo dei problemi, questo sì, ce ne accorgiamo, che abbiamo delle difficoltà, mi spiego, ci accorgiamo, subiamo, mi spiego, e degli alti e dei bassi, subiamo, non so, delle angosce, subiamo delle preoccupazioni, subiamo, vorremmo capire, perché vorremmo capire? Perché non ci accorgiamo di fare il cane? Il cane non ha il suo problema di capire. Quindi noi abbiamo, mi spiego, attualmente c'è questo, noi abbiamo una natura che viene da niente, non sappiamo da dove viene, è opera tutta di Dio, sì, ma io non, capito? Ho un io che più delle volte mi fa prendere sbandate enormi, per cui io faccio tanti errori, sbaglio, mi spiego, credo che sia così, ecco, faccio una scelta e poi, oh, per carità, ho preso una cantonata, faccio un'altra scelta, ho un'altra cantonata. Ma quello che c'è qualcosa che in me non funziona, che stride, hai capito? Questo. E quindi si rivela che ho un destino, ho una vocazione, a me piacerebbe, perché senti il problema? Perché senti il problema della luce? Perché ti piacerebbe capire? Vuol dire che sei destinato a capire. Da Dio non senti destino, è il problema. Allora, c'è una meta, ecco, c'è una nascita da Dio che ti aspetta, non sei ancora nata da Dio. Sei creatura di Dio, ma non sei ancora nata da Dio come pensiero, come io, non sei ancora nata da Dio. Però senti tutto questo bisogno. Perché io dico che siamo nati, capisci? Noi nasciamo dal niente dall'abisso, perché non sappiamo da dove veniamo. Anche se diciamo per fede, sì, è Dio che mi ha creata, ma lo diciamo non capiamo niente.
Posso intervenire? Dici che in principio c'è il caos.
Sì, in principio c'è il caos. Capito? Perché la parola di Dio ti illumina, ti illumina il caos e proprio fa l'ordine, la parola di Dio che ti forma, no? Quindi noi siamo creature in formazione, capisci? E c'è un io, diciamo, luminoso, che attende di nascere in noi. E fin tanto che non nasce, noi patiamo questa incapacità di nascere.
Cioè, praticamente noi siamo stati creati da Dio, però non prendiamo consapevolezza.
Certo.
E tutto questo cammino che facciamo è per prendere la consapevolezza.
Consapevolezza, ora, questa consapevolezza non la otteniamo fin tanto che c'è un io nuovo che deve nascere da Dio. Che attualmente tu sei figlia di tuo padre e tua madre. Chi sei tu? e ti chiedono chi è tuo padre, chi è tuo madre, e mio padre così, mia madre così, io sono nata nel giorno tale, nel tale, e tu ti devi con questo, cos'è tutto questo? Niente. Tu non, quando ti dico chi sei tu, io sono figlio di Dio, però non ti può dirlo. Se non riesci a dirlo, tu dici che sono figlio di mio padre, mia madre, ma non dici che sei figlio di Dio, non ti rendi conto. Vorrei dire quando non sarai nata da Dio, mi capisci? E questo non è essere consapevole. Quindi tu sei nata attualmente senza saperlo. C'è una nascita che ti attende, ma che non si verifica fin tanto che tu non sai. Perché quella è una nascita cosciente. I figli di Dio nascono consapevolmente. Quindi nel mondo noi attualmente siamo nati senza saperlo. Da Dio non nasciamo senza saperlo. E questa è la nascita che ci aspetta, mi capisci?
C'è la differenza tra creazione e genesi.
Certo, si capisce. D'accordo? Meglio?
Per questo crediamo che sei uscito da Dio, perché la nostra fede, fin tanto che fa soltanto delle affermazioni, non è vera. Cioè, la fede è vera quando...
La fede è vale in quanto ti fa desiderare di capire, non in quanto ti fa affermare, quando ti fa desiderare di capire. La fede, mi spiego, è un cammino da fare, ma lo devi fare. La fede indica una meta, ci è stato creato per arrivare là, capito? Quindi cammina, vai.
Si deve tendere a conoscere.
La fede presuppone, cioè la fede ti è data per arrivare alla conoscenza. Se non ti fa desiderare la conoscenza, la tua fede serve a niente, è solo vernice. Ecco, allora non serve. Per cui la fede è destinata a scomparire, che in un modo o nell'altro scompare. Perché o ti conduce alla conoscenza, e quando hai conoscenza non credi più, perché con spatti, ecco, allora sei nella luce, sei nell'amore, capito? L'amore è conoscenza, quindi allora è così. E qui non c'è più fede. Oppure, nel momento della conoscenza, allora perdi anche la fede. Perché la fede è un mezzo, uno strumento, vale in quanto lo adoperi per. Se non lo adoperi, quello ti viene portato via, capito? Comunque.
Sì. C'è il consolidamento e allora dice vi darò un cuore nuovo. A questo punto vediamo con gli occhi non più da ciechi, vediamo con gli occhi di Dio.
Con gli occhi di Dio.
Con gli occhi di Dio.
Con gli occhi di Dio, certo.
È in tutto e in tutti gli occhi di Dio.
Capito?
Perché come io sono opera di Dio, a questo punto divento io perché vengo da Dio. Tutti vengono da Dio.
Tutti vengono da Dio. In tutto noi vediamo il pensiero di Dio.
Vediamo il pensiero di Dio. Non giudichiamo più la persona.
No, perché non possiamo che giudicare Dio. Perché in tutto vedo un messaggio di Dio per me.
In tutto c'è un messaggio da Dio per me. Certo. Anche questa grazia mi ha fatto in questi giorni, passerò la Pasqua da sola. Dio e lui. E niente, certo. Perché mi ha fatto capire che i miei figli non sono miei, ma sono sue, certo. E devo lasciare per la loro via, che conoscono direttamente Dio. Certo. E di là me ne sono accorto la stima che i miei figli possono avere di me quando non li voglio possedere. Sì. E li lascio nelle mani di Dio. Ci può essere anche una maretta nella mia solitudine, sì. Non sono più sola, sì. Perché sorella Luna, sorella Sol, fratello Sole, sì. E i miei muri parlano di lui. E di questo mi pare che sia la giustificazione di Cristo. Sì.
Ma questo che loro dicono, ora conosciamo che sei tutto e non hai bisogno, che qualcuno ti interroghi, è ancora un'illusione.
Ah,
non
sì,
è che
certo.
Non credono che lui
non siano mica come perché tu hai affidato che non arriva la voce di Dio,
allora,
anche se dici di capire, cioè, non capisce mica. Quando arriverà la luce dirà, oh, come riuscirò, credevo di aver capito tutto.
Quando noi preghiamo così
personalmente. Ma dicendo conosciamo, mi sembra che ci siano sia duplice l'errore. Quanto si parla di conoscere, ma usando il plurale è già segno di non rapporto, sì. Personale, quindi sì. A un certo punto, anzi, l'errore forse è proprio determinato dal fatto che si sta ancora marciando, si crede che marciando,
sì,
in gruppo,
certo, certo.
Si arrivi, certo, alla conoscenza, certo. Viceversa si arriva, certo. Solo personalmente.
Sì.
Questo soltanto che Dio mi ha fatto capire e che penso sia molto molto importante, per cui lo dico anche se non è proprio relativissimo,
no,
a questa cosa,
preoccupa.
Però l'importanza dell'ascolto, sì. Ecco, cioè come l'uomo non si renda conto di quanto sia importante stare proprio all'ascolto nel silenzio più assoluto,
perché se non realizzi questo ascolto dentro di te, certo, non si può realizzare niente di Dio. Quindi niente, volevo solo sottolineare questa importanza, perché è il primo passo in tutto questo cammino, questa ricerca di Dio. Il passo più principale proprio comincia dall'ascolto, sì, e non mi dovete mai dimenticarlo, come a volte anche non so, la televisione, la radio, sento qual è il primo comandamento, Dio dice amerai, no, ti va, ma non è così, cominciamo dal principio, ascolta Israele, sì, ascolta, insomma, sì, l'import è importantissimo, sì, siccome questo per me è stato molto importante e Dio mi ha illuminata, allora dico, vorrei che tutti quanti sapessero come è importante l'ascolto, certo, ecco, certo, perché di lì
parlo. D'accordo. Tutti silenzio.
Alla fine conosceremo il principio, cioè arrivando dove Dio vuol portarci, conosceremo le loro origini.
Daniela?
Dio ci vuole creare sui giudici di subito.
Certo, si sta facendo. Facciamolo. Non siamo fatti, si sta facendo. Bisogna imparare a lasciarci fare. E più delle volte ci agitiamo, così roviniamo i piani. Pina?
Io sono quando sono convinta di non essere.
Mm-hmm. Noi siamo figli di ciò. Sì. Noi siamo figli di ciò. Da ciò che ci motiva.
Sì. Solo se noi viviamo per Dio, siamo motivati da Dio, quindi diventiamo figli di Dio. Se adesso siamo motivati da altro, diventiamo figli di altri.
Sì, quindi no? Dio diventa il nostro padre.
Sì, capito? Quindi Dio vuol dire essere il nostro motivo di vita. Dio vuole essere il nostro motivo di vita,
sì,
per farci
sentire.
È il nostro traguardo, si capisce.
La parola è sempre, la presenza è frutto dell'ascolto e dell'intelligenza della parola.
Sì.
A proposito di parole e pensiero e di come si può vedere il pensiero, dirò una frase che ho visto scritta da lei e che mi è piaciuta moltissimo: il bambino è un amore reso visibile.
Ma l'ho detto in conseguenza
come?
Di?
Di
qualcos'altro.
Di qualcos'altro.
Comunque, va bene.
Mm-hmm. Vabbè. Buona Pasqua a tutti.
Sabato 18 luglio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 30, ciclo C.
Versetto 30. Ora conosciamo che sai tutto e non hai bisogno che alcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei venuto da Dio.
Sì, l'illusione li porta a parlare male, diciamo, non cattivo, insomma, a parlare in modo sbagliato, però non capisco quella faccenda, che loro adesso credono di capire che lui sa tutto, però che non ha bisogno che nessuno lo interroghi, ma è proprio uno che sa tutto che ha bisogno di essere interrogato, meno che noi abbiamo bisogno di interrogare. Mi pare un controsenso, insomma, questa affermazione.
No, penso che probabilmente loro volessero dire: tu sei tutto e sai quel che noi pensiamo, cioè siamo quello per cui non è bisogno che noi ti interroghiamo per manifestarti, capisci? Ecco, quello che capiamo, quello che non capiamo, penso che probabilmente fosse così. Franca?
Sì, era anche quello, per cui un passo l'avevano fatto, perché conoscevano, d'altro volte si dice loro pensavano questo, che Gesù sapendo nei loro pensieri, e loro non si rendevano conto che Gesù li diede nei loro pensieri, anche quando dice lui parlava della passione, loro tra di loro, e Gesù partì sapendo. E qui invece si vede che hanno fatto un passo, Dio gli ha fatto fare un passo di luce, perché dicono ora sappiamo che tu ci conosci, non abbiamo più bisogno di dirtelo, perché tu sai quello che vorremmo chiederti, in quel senso. Può essere così, cioè quello è positivo, no? Quello è già un passo più luce. Come?
Tutto quello che si fa con Cristo è tutto positivo.
Poi volevo ancora chiedere una cosa riguardo l'intenzione.
Riguardo?
L'intenzione di quello che hai detto prima. L'intenzione di uno si conosce solo da quell'uno, perché l'intenzione è
è ciò che uno è in se stesso.
Deriva.
Deriva di ciò che uno è in se stesso. Quindi fin tanto che noi non conosceremo Dio per quello che è in se stesso, noi non possiamo conoscere l'intenzione, la sua intenzione.
Ma l'intenzione lui ce la può comunicare, lui la parole.
Sì, beh, ecco. Però quello che noi, l'intenzione che noi sentiamo, che è per sentito dire, questa intenzione di Dio che faccio conoscere, è un segno, è una parabola allora quella, no?
È una verità.
È una verità.
Ah, non lo puoi mica smentire. Quando dice io sono quello che sono, va bene, tu non capisci mica cosa vuol dire sono, però non puoi mica smentirlo. Quando lui dice io voglio che tutti si salvino, capisci? Tu dice, ti comunica a parole, ti comunica la sua intenzione, tu non puoi mica smentirlo, prova a smentire se sei capace. Se riesci ad avere degli argomenti per smentirlo, prova a dimostrarlo.
Quindi questa intenzione che lui mi annuncia che è una verità, io non la posso smentire, però non so cosa sia.
Capirai quando conoscerai che cosa Dio è, allora capirai e dico, ho capito perché lui ha quell'intenzione.
Ah, capito. Sì.
Riccardo?
Volevo sapere questo. Che dicono, per questo crediamo che sia uscito da Dio. Ma lo sapevano veramente che lui era figlio di Dio?
No. Ah. E non potevo mica saperlo. Sei venuto da Dio, cioè, vuol dire sei un essere superiore.
Ah,
Mi capisci? Perché conosci tutto, non hai bisogno che qualcuno ti interroghi, eccetera, perché sai anche quelle le cose che noi nascondiamo, che non diciamo, tu le conosci, quindi per questo capiamo che sei venuto da Dio, cioè c'è una potenza superiore in te, mi capisci? Non potevano capire figlio di Dio.
No,
come fa a capire? Figlio di Dio è soltanto il padre, solo il padre si conosce il figlio.
Sì.
Certamente, solo il figlio è il padre, quindi evidentemente loro non erano il padre di Gesù, quindi evidentemente non potevano.
Si sentivano conosciuti? Tu sai tutto.
Certo.
Perché sapeva che dicevano sei uscito da Dio per quello per quello che conosceva.
Certo. Allora lo spirito in sé, però non potevano capire chi fosse veramente lui, perché dico soltanto il padre conosce il figlio. Sì.
Ecco, questo conosciamo che sai tutto. È sbagliato, perché se si conosce da Dio si dice tu mi hai fatto, mi fai capire, cioè non si può dire conosciamo un suo partito.
No, loro conoscevano in quanto si vedevano conosciuti, nel senso che anche quello che mantenevano avevano il segreto, lui lo leggeva, lui lo manifestava di saperlo. Ora, normalmente nessuno di noi conosce il pensiero dell'altro, nessuno di noi capisce quello. Ecco, quando trovi uno che ha il pensiero, capisci che ti trovi con uno che qualche cosa, qualche rumore in più. Ecco.
Sì, quindi qui ci riporta la domanda che avevamo fatto, perché loro chiedevano tra di loro, non a Gesù, cosa intendeva con ancora può. Mm-hmm. Gesù, senza che glielo chiedono, risponde abbondantemente, perché dice delle cose che non possiamo portare, che quindi sono proprio un sentiero per arrivare a capire a fondo cosa voleva dire. Mm-hmm. Quindi tutto quel parlare che ha detto, che ha spiegato Gesù qui, da quella domanda, è per approfondire in cosa consiste quella ancora un po'.
Ma cioè, lui parlando ha fatto che seminare le cose, perché uno, lui può anche parlare ed uno non crede a quello che lui dice, no? Ma se invece trova delle anime che credono, che accolgono quello che lui dice, lui semina cose che poi dopo lo Spirito Santo venendo illuminerà. E allora, vero? Perché lo Spirito Santo venendo illuminerà tutto quello che Cristo avrà detto, e tu avrai creduto. Ma se tu non avrai creduto niente, lo Spirito Santo non ti illuminerà niente, ti confonderà tutto. Per cui dico, noi vedremo nella misura in cui avremo creduto alle parole di Dio. Ognuno vedrà per quello che avrà creduto e vedrà quello che avrà creduto. E se noi non avremo creduto niente, non vedremo niente. Perché la condizione perché ci scatti la luce, non basta che la luce arrivi, bisogna che tu abbia qualche cosa dentro che ti illumini, perché tu lo sai meglio di me, la luce non si vede. Perché la luce si vede?
Non so meno di te perché me l'hai detto tu.
No, io non l'ho detto. Capisci?
Sì, la luce è invisibile.
La luce è invisibile, la luce non si vede mica.
Sì, sì.
La luce è la radiazione tu non la vedi.
Devi incontrare.
Tu la vedi quando incontri un corpo estraneo. È il corpo estraneo che ti rivela che c'è la luce. Mi capisci? Sì. Il corpo è diverso. Ora, quel corpo diverso che ti rivela quello che c'è la luce è la parola che tu hai creduto, la parola di Dio. La parola di Dio che tu hai creduto diventa poi in te la materia su cui lo Spirito Santo farà splendere la luce. Ora, se tu non hai nessuna materia, la luce splende, ma tu vedi notte.
Sì, sì. E la materia deve essere una parola di Cristo, non una parola
sì,
di mondo.
Sì, perché... eh no, non una parola di mondo. Anzi, lo Spirito Santo distrugge ogni concetto di mondo, ogni parola di mondo. E illumina invece quello che è da Dio, quindi la parola di Dio. La parola di Dio è materia, in sostanza. Tu capisci?
Sì, perché capisci? Il significato è spirito.
Ecco, il significato viene dallo Spirito. Lo Spirito venendo si trova la materia di Dio, il termine,
la
parola di Dio, quello, ecco, viene illuminato, diventa luce. Senti, adesso fai il tuo turno. Rita.
È un piccolissimo passo avanti, perché in questo momento loro capiscono, si sentono conosciuti da Gesù e capiscono che non hanno bisogno di chiedere niente, perché lui prima ancora che interroghino già sa quello che loro vogliono chiedere. Sì. Ed è per questo che dicono, a questo punto crediamo che tu sei uscito da Dio, perché se conosci già i nostri pensieri, prima ancora che te li diciamo, nessun altro può se non lui.
Quindi avremo ciò che avremo creduto.
Vedremo, capiremo, perché vedi, anche lì noi parliamo di capire, ma noi non ci rendiamo conto di cosa dire capire. Se ci rendiamo conto cosa voleva capire, noi ci capiremo che il capire è un rapporto, metodologico dice, quindi non ci sono due termini, bisogna che uno dei termini, dei due termini, ci sia dentro di te. Se manca un termine, tu assolutamente non puoi capire, cioè la luce non ti illumina niente, ti confonde tutto.
E lì è quello che l'angelo dice, no, Elisabetta dice alla Madonna, beata a te che hai creduto, perché si compirà in te.
Certo, la condizione perché giunga il compimento, Dio, il compimento è luce, il compimento è che in noi ci sia qualche cosa di Dio, ecco per cui è necessario capire che Dio semini in noi qualche cosa che poi dopo lui illuminerà con lo Spirito, ma se non, in noi non c'è niente di Dio seminato, se non so altro, cose del mondo, noi non possiamo nel modo assoluto ricevere la luce, per cui il giorno della luce per noi diventa un giorno di notte.
Quindi questa fede, questo credere, accogliere il seme, accogliere la parola, custodirla, col desiderio
e tu non
di
puoi,
arrivare...
E ora, l'accogliere non è opera tua, non è dono tuo, tu puoi accogliere soltanto in quanto hai presente Dio, per cui il dono di accogliere le cose di Dio ti viene da Dio. Allora, se tu dentro di te hai fatto questa giustizia essenziale di mettere Dio sopra di tutto e non fermarti qui dai tuoi sentimenti, al tuo io, allora tu hai la possibilità di credere alle parole che ti arrivano di Dio, e credendo allora si forma in te quello strato, quello che sarà poi illuminato, hai capito? Ma non puoi dire sono io che ho creduto, non sei tu che hai creduto, è grazia di Dio, capito, che ti ha dato la possibilità di credere. Si capisce. Franco.
Era quello che quando parlavo con Franco, che dicevi, perché la luce fosse illuminare ci deve trovare della materia, no? E allora sarebbe tutto quello, quei segni, quelle parole.
E la materia è una parabola.
Una parabola. E tutto quello che Dio si è fatto materia, si è fatto, si è smorzato, perché noi potessimo sopportare quello che hai detto in vita. Non so più dire. E quindi in poche parole sarebbe tutta l'opera di Dio per noi, per grazia sua, se l'abbiamo accolta da Dio.
Non puoi accogliere se non credi in Dio, se non hai messo Dio, se non hai fatto giustizia.
Sì, certo.
Perché è Dio che ti dà la grazia di accogliere le cose sue, cioè tu non hai la capacità di accogliere cose sue, no, non puoi.
Sì, sì, partire dalla giustizia.
Capire? Non puoi dire sono io che ho accolto, Dio parla di io ho accolto, no, è la grazia, è la grazia di Dio. Capisci?
Quindi sarebbe tutto, in questo nome materia, sarebbe tutta l'opera di Dio che lui ha fatto, che per grazia sua si è riportato a Dio per ricevere da Dio la luce.
Perché l'ha ricevuto in nome di Dio, per grazia di Dio. Allora, lo Spirito Santo illuminerà quello.
Ecco.
Quello illuminerà, capisci?
Sarebbe tutto quello che si è sottomesso al figlio e che il figlio consegnerà al padre, sarebbe quello.
Invece di materia, sto per dire tutto il materiale che abbiamo raccolto, non è la stessa cosa, ecco, tutto il materiale riguardante
però
il figlio che abbiamo raccolto.
Noi possiamo anche raccogliere come materiale tutto quello che riguarda il nostro io, mi spiego? Allora, quello
riguardante Dio, che abbiamo raccolto e che abbiamo custodito e che abbiamo
tutto quello che si dice di Dio. Versetto 31.